Le sette tavole della creazione. Chiamato oggi Epica della creazione, il testo babilonese era identificato un tempo con le sue prime parole, Enuma Elish, quando nell'alto. Questa è una puntata interessante, ma non facile da intendere, non facile. Occorrerebbe avere a disposizione anche una mappa astronomica, dove è rappresentato dal Sole fino all'ultimo dei pianeti, che è Plutone, per comprendere qual è la creazione di tutti questi pianeti o astri o dei. Perché qui si parla anche di dei visti così. La creazione prima dell'uomo è la creazione del sistema solare. Il racconto biblico della creazione comincia con la creazione del cielo e della terra. Il testo mesopotamico è invece una vera cosmogonia che tratta eventi primordiali e ci riporta al principio dei tempi. Enuma Elish la Nabu Shamatnu, tradotto, quando nell'alto il cielo non aveva ancora un nome. Shaplitu Amatun Shunta la Zakrat, tradotto, e in basso anche il duro suolo, la terra, non aveva nome. Fu allora, ci dice il racconto, che da due corpi celesti primordiali ebbe origine una serie di dei celesti. Quando tali esseri celesti aumentarono, cominciarono a fare una grande confusione, disturbando il padre primordiale. Il suo fedele messaggero del padre primordiale lo incitò a trattare con severità i giovani dei, ma questi si allearono contro di lui e lo derubarono dei suoi poteri creativi. La madre primordiale allora cercò di vendicarsi, ma il dio che aveva guidato la rivolta contro il padre primordiale fece una nuova proposta e disse: invitiamo il suo giovane figlio a unirsi all'assemblea degli dei e diamogli la supremazia, affinché sia proprio lui, da solo, ad andare a combattere contro il mostro che la loro madre si era rivelata essere. Ottenuta la supremazia, il giovane dio Marduk, secondo la versione babilonese, affrontò la madre e dopo una feroce battaglia la sconfisse e la divise in due parti. Con una fece il cielo, con l'altra la terra. Quindi fissò un ordine preciso nei cieli, assegnando a ogni dio celeste una posizione permanente. Sulla terra creò montagne, i mari e i fiumi, le stagioni e la vegetazione. Sul modello della dimora celeste fece costruire sulla terra Babilonia e il suo alto tempio. Poi diede a tutti, dei e uomini, compiti, comandamenti e rituali da seguire. Gli dei allora proclamarono Marduk divinità suprema e gli attribuirono i 50 nomi, cioè le prerogative e il rango numerico della massima sovranità. Quando poi vennero alla luce altre tavolette e frammenti, divenne evidente che questo non era un semplice testo letterario, bensì la più sacra opera storico-religiosa di Babilonia, che veniva letta come parte dei rituali del nuovo anno. La versione babilonese, che mirava a propagandare la supremazia di Marduk, faceva di lui l'artefice della creazione, ma divenne, ma diverse prove lo dimostrano, che in realtà quest'opera epica rappresentò una magistrale operazione religioso-politica, con la quale si cercò di adattare alle esigenze di Stato antichi racconti sumerici, che avevano come protagonisti Anu, Enlil e Ninurta. Comunque si chiamino gli attori di questa rappresentazione divina, ciò che è certo è che essa è antica quanto la civiltà sumerica. Molti studiosi la considerano una sorta di opera filosofica, che è la versione più antica dell'eterna lotta tra il bene e il male, oppure un'allegoria dell'avvicendarsi di inverno e di estate, alba e tramonto, morte e risurrezione. Se però guardiamo al racconto così come esso appare e proviamo a considerarlo una semplice enunciazione di eventi cosmologici, così come i Nefilim li avevano spiegati ai Sumeri, troveremo nell'epica della creazione una spiegazione perfetta di avvenimenti che si erano probabilmente verificati nel nostro sistema solare. La scena in cui si svolge la rappresentazione celeste di Enuma Elish è l'universo primordiale. Gli attori celesti sono coloro che creano e anche coloro che vengono creati. Atto primo. Quando nell'alto il cielo non aveva ancora un nome e in basso la terra non era stata chiamata, nulla, eccetto il primordiale Apsu e il loro genitore Mummu e Tiamat, colei che li partorì tutti, e le loro acque erano mescolate insieme. Così è scritto. Non esistevano ancora canneti né paludi, nessuno degli dei era stato ancora creato, nessuno aveva un nome, i loro destini erano incerti, fu allora che in mezzo a loro presero forma gli dei. Così fu scritto. In sole 9 righe e con pochi segni tracciati su una tavoletta d'argilla, l'antico poeta cronista riesce a farci sedere in prima fila per assistere al più maestoso degli spettacoli che siano mai stati rappresentati, quello della creazione del nostro sistema solare. Nella distesa dello spazio, gli dei, ovvero i pianeti, non sono ancora apparsi, non hanno un nome, né un destino, un'orbita, fisso. Esistono solo tre corpi, il primordiale Apsu, che sarebbe l'uno che esiste sin dal principio, poi Mummu, l'uno che è nato, poi Tiamat, vergine della vita. Le acque di Apsu e Tiamat erano mescolate e il testo chiarisce che non si intendono le acque in cui crescono le canne, ma piuttosto le acque primordiali, cioè gli elementi fondamentali dell'universo, i dispensatori di vita. Apsu, dunque, è il sole, quello che esiste fin dal principio. Vicino a lui sta Mummu, e dal racconto si comprende chiaramente che Mummu era l'aiutante più fidato, il messaggero di Apsu, una descrizione che corrisponde perfettamente a Mercurio, il piccolo pianeta che corre rapidamente attorno al suo gigantesco padrone. Ed era proprio questo il concetto che anche gli antichi greci e i romani avevano del dio pianeta Mercurio, il veloce messaggero degli dei. Più in là stava Tiamat, cioè il mostro, quello che Marduk avrebbe in seguito mandato in frantumi. Il pianeta Marduk, il pianeta mancante. In epoca primordiale, però, essa fu la prima vergine madre della prima divina Trinità. Lo spazio tra lei e Anu non era vuoto, ma occupato dagli elementi primordiali di Apsu e Tiamat, cioè quelle acque si mescolarono e una coppia di dei celesti pianeti si formò nello spazio fra Apsu e Tiamat. La spiegazione dei due nuovi pianeti, questa coppia. Le loro acque si mescolarono e gli dei si formarono in mezzo a loro. Nacquero il dio Lahmu e il dio Lahammu. Per nome furono chiamati, così fu scritto. Dal punto di vista etimologico, i nomi di questi due pianeti derivano dalla radice LHM, che significa fare la guerra. Gli antichi ci hanno tramandato la tradizione secondo cui Marte era il dio della guerra e Venere dea dell'amore e della guerra. E infatti Lahmu e Lahammu sono nomi rispettivamente maschile e femminile. In tal modo, l'identità dei due dei epici e dei pianeti Marte e Venere è dimostrata sia etimologicamente sia mitologicamente. Ma essa può anche essere affermata sotto il profilo astronomico, come pianeta mancante. Infatti, Tiamat era localizzato al di là di Marte, e in effetti Marte e Venere si trovano proprio nello spazio tra il Sole, Apsu, e Tiamat. Il processo di formazione del sistema solare poi continuava. Lahmu e Lahammu, quindi Marte e Venere, erano nati, ma ancora. Così si scrisse. Prima che essi fossero cresciuti in età e in statura fino alla grandezza stabilita, il dio Anshar e il dio Kishar furono formati e li superarono per grandezza. Col prolungarsi dei giorni e il moltiplicarsi degli anni, il dio Anu divenne loro figlio, rivale dei suoi antenati. Poi il primogenito di Anshar, Anu, pari a sé e a sua immagine, generò Nudimmud. Così fu scritto. Con grande chiarezza e precisione si è dunque svolto davanti ai nostri occhi il primo atto della epica della creazione. Ci è stato detto innanzitutto che Marte e Venere dovevano crescere solo fino a una determinata dimensione, ma prima ancora che la loro dimensione fosse completa, comparve un'altra coppia di pianeti. Erano pianeti maestosi, come dimostrano i loro nomi. Anshar, Saturno, principe prima dei cieli, e Kishar, Giove, primo delle terre ferme. Essi raggiunsero le dimensioni della prima coppia e poi le superarono. Da tutti questi indizi, oltre che dei nomi e della loro localizzazione di questa seconda coppia di pianeti, possiamo identificare senza difficoltà Saturno e Giove. Il tempo passò, si moltiplicarono gli anni e nacque una terza coppia di pianeti. Da prima si formò Anu, Urano, il più piccolo di Anshar e Kishar, loro figlio, ma più grande dei primi pianeti, che era rivale dei suoi antenati per dimensioni. Poi Anu, Urano, generò a sua volta un pianeta gemello, pari a sé e a sua immagine, e il nome babilonese di questo pianeta era Nidimmud, Nettuno. Un epiteto di Ea, Enki. Ancora una volta la descrizione delle dimensioni e dell'ubicazione di questa nuova coppia di pianeti corrisponde perfettamente alla terza coppia conosciuta di pianeti nel nostro sistema solare, Urano e Nettuno. C'era poi un altro pianeta da considerare tra questi più esterni, e cioè quello che chiamiamo Plutone, Gaga. L'epica della creazione parla di Anu, Urano, come del primogenito di Anshar, Saturno, sottintendendo quindi che esisteva un altro dio planetario, figlio di Anshar Saturno. Di questa divinità il racconto tratta però in seguito, quando si dice che Anshar mandò il suo emissario Gaga in varie missioni presso altri pianeti. Per funzioni e dimensioni, Gaga sembra simile all'emissario di Apsu, Mummu, e ciò riporta alla mente le diverse analogie fra Mercurio e Plutone. Gaga era dunque Plutone, ma nella mappa celeste dei Sumeri Plutone non si trovava al di là di Nettuno, bensì vicino a Saturno, del quale era emissario o satellite. Al termine del primo atto dell'epica della creazione, dunque, vi era un sistema solare formato dal Sole e da 9 pianeti. 1. Sole, Apsu, uno che esisteva fin dal principio. 2. Mercurio, Mummu, consigliere e messaggero di Apsu. 3. Venere, Lahamu, signore delle battaglie. 4. Marte, Lahmu, dio della guerra. 5. La Terra, forse, Tiamat, vergine che dà la vita. 6. Giove, Kishar, primo delle terreferme. 7. Saturno, o Anshar, primo nei cieli. 8. Plutone, o Gaga, consigliere e messaggero di Anshar. 9. Urano, oppure Anu, quello dei cieli. 10. Nettuno, Nidimud e a Enki, abile creatore. A seguito di questa puntata vi sono una serie di disegni o rappresentazioni grafiche di questi dei e nella forma astronomica come la vediamo oggi e come la vedevano a suoi tempi. Questo per capire quelli che sono i nomi di oggi, di questi pianeti, e i nomi degli dei come erano collegati a questi pianeti e come si sono recuperati e scambiati nell'arco della loro creazione e di qualcuno della mancanza o forse della distruzione.